8:07, avete sentito il fantastico spottino che indica che è iniziata la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi giovedì 19 gennaio. A breve inizieremo con la lettura delle prime pagine dei giornali. Intanto vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. E intanto, prima di cominciare, ci arriva la notizia che è in corso un picchetto antisgombero in viale dell'Alessandrino 557, uno sfratto che rischia di essere realmente esecutivo perché segue una serie di intimidazioni già avvenute nei giorni scorsi, quindi chiunque si trovi in zona, insomma, l'appello è a farsi vedere e dare supporto.
Con fuoco estivo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene la mitra, mide tus costillas, te pone en cuclillas como la ficción en tu cara gatilla, que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo solamente encima de toda la villa. Saluda al mundo del choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones.
E allora iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi, che sono, come era insomma abbastanza prevedibile, per la maggior parte occupate da notizie sull'arresto di Mattia Messina Denaro. In realtà diciamo i giornali stanno continuando un po' a rimestare in notizie corollario, che spesso sfociano quasi un po' nel gossip. Iniziamo appunto con La Stampa, che apre con Messina Denaro, io non mi pento. Nel carcere dell'Aquila le prime cure per il tumore, a Campobello di Mazara trovato un secondo covo bunker. Nordio, quindi l'altro grande tema appunto sono le dichiarazioni del guardasigilli: taglieremo le intercettazioni, non ci fermeremo, ma è scontro con gli alleati e le toghe. Diciamo La Stampa dedica al tema dell'arresto di Matteo Messina Denaro le prime 13 pagine del quotidiano di oggi, forse anche 14, ora non ricordo, con tutta una serie di altre piccole notiziole. Quindi c'è appunto Don Ciotti, la latitanza favorita dalla politica, un articolo di Stefania Auci, così racconto la ferocia del boss agli studenti, e un articolo di Laura Anello, omicidi e 20 condanne, la scia di sangue del boss. Ed effettivamente, se si vanno a vedere le pagine interne della Stampa, si passa dalla descrizione del bunker segreto, una stanza nascosta dietro un armadio, i carabinieri scoprono il secondo covo di Messina Denaro, la casa era stata perquisita nel 2019. Poi arrestarlo è stato un errore, le due facce di Castelvetrano, tra giovani in piazza e fedeli, tra virgolette. Poi andiamo avanti con le giornate in cella di Messina Denaro, grazie per le cure ma non mi pento, e diciamo su questa pagina 4 c'è uno specchietto, diciamo un piccolo box riassuntivo, la diversità tra 41 bis e 4 bis, che differenza c'è tra carcere duro e ostativo, la Cassazione dovrà esprimersi sul secondo. Questo ce lo andiamo un attimo a leggere perché insomma come sapete il 41 bis è al centro non solo delle cronache da qualche tempo ma anche insomma delle lotte, delle mobilitazioni a Roma come altrove, alla luce diciamo della lotta che sta portando avanti Alfredo dalla sezione 41 bis del carcere di Sassari. In questi giorni si è fatta un po' di confusione tra carcere duro, ovvero il 41 bis, e ostativo 4 bis. Il primo venne introdotto nel 1986 per particolari emergenze e nel 92 dopo la strage di Capaci è stato esteso ai reati di mafia. Il detenuto al 41 bis sta in una cella singola da cui può uscire per 2 ore al giorno senza frequentare altri carcerati né spazi comuni. La sua posta viene controllata e può ricevere un familiare al mese e una telefonata registrata al mese. Altra cosa è l'ergastolo ostativo, normato dal 4 bis nel 91, che impedisce ai condannati all'ergastolo per alcuni reati di accedere alla libertà condizionale e ai benefici penitenziari come i permessi premio, il lavoro esterno e la semilibertà. Tra i reati che ostano appunto ci sono l'associazione di stampo mafioso, il terrorismo e l'associazione finalizzata al traffico di droga. L'ergastolo ostativo dunque si applica anche ai condannati per mafia, a meno che questi collaborino con la giustizia e diventino pentiti. Questo regime detentivo nel 2021 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale perché impedisce ogni tipo di miglioramento e dunque il fine rieducativo della pena. Il governo Meloni ha mantenuto il 4 bis, dando però l'accesso ai benefici penitenziari non solo ai pentiti ma anche a chi dimostra di recidere i legami con la mafia e tenere una buona condotta, modifica che non si applica a chi è sottoposto al 41 bis. La Cassazione dovrà stabilire se la novità soddisfi le osservazioni della Corte Costituzionale. Questo un po' la sintesi che fa la stampa, il chiarimento che fa la stampa tra questi due regimi detentivi. C'è poi la rete di complici tra massoni e medici, indagato l'oncologo che scoprì il tumore. Sto sempre diciamo scorrendo alle prime pagine interne della stampa. C'è poi appunto l'intervista a Don Luigi Ciotti: a Messina Denaro dico di collaborare, la sua latitanza favorita dalla politica. E poi Stefania Auci: il boss raccontato ai miei ragazzi, non chiamatelo Primula Rossa, sbagliamo la narrazione di Messina Denaro, è uno stragista, non diabolico, i cortei servono a poco, dobbiamo insegnare ai giovani che un criminale non è mai libero. C'è poi una doppia pagina, pagina 12 e 13, che diciamo racconta e ricostruisce un po' le vittime del padrino, decine di omicidi, 20 ergastoli, le stragi del 92-93, così Messina Denaro ha funestato la storia di Italia, con tutta una serie di altre interviste a diciamo parenti delle vittime o agenti di polizia sopravvissuto, un agente di polizia sopravvissuto alla strage di Capaci. Questa diciamo è un po' la carrellata di articoli che la stampa dedica all'arresto di Matteo Messina Denaro e poi anche al dibattito che ha seguito l'arresto. La prima pagina della stampa poi in taglio medio riporta un articolo di Andrea Malaguti sul presidente del Senato Ignazio Benito La Russa, se questo è un presidente, l'occasione che ha dato diciamo origine a questo articolo è una risposta con scarso bon ton che La Russa avrebbe dato a un giornalista del Fatto Quotidiano che gli domandava a quale titolo partecipasse alla campagna elettorale lombarda di Fratelli d'Italia. E La Russa gli ha risposto: metti quel cazzo che vuoi. E quindi diciamo questo è avvenuto 4 giorni fa e quindi la domanda che si pone Andrea Malaguti è: fino a che punto saremo costretti a sopportare il cazzo vuoismo della seconda carica dello Stato? Sulla, diciamo, tra gli editoriali che vengono ospitati sulla prima pagina della Stampa abbiamo un intervento di Gaetano Silvestri, giudice costituzionale, presidente della Corte Costituzionale. Ergastolo, indagini, la carta non si tocca. Questo poi ce l'andremo a leggere appunto nella lettura delle pagine interne. Il tema è l'opportunità o meno di modificare la carta costituzionale per rendere, diciamo, conforme a Costituzione l'ergastolo stativo. C'è poi un'intervista alla procuratrice generale di Palermo, l'APG di Palermo, i Trojan decisivi. Questa un'intervista di Giuseppe Salvaggiuolo, sono giorni complessi, contraddittori. Così Lia Sava, PM antimafia per anni, da 9 mesi procuratrice generale di Palermo, il magistrato requirente più alto in grado, nonché la prima donna in quel ruolo nella storia della magistratura italiana. E qui continua, diciamo, questa intervista a pagina 9 della Stampa. Cimici e Trojan decisivi nei reati minori per riuscire a incastrare i boss. La procuratrice generale di Palermo: ma aspetta a noi magistrati rispettare le regole, cambiare la Costituzione sul carcere duro? No, vediamo se funziona la nuova legge. Cosa dice Lia Sava? Le intercettazioni sono fondamentali non solo per mafia, droga e corruzione, ma anche per i reati minori, spesso spie di contesti mafiosi. Spetta a noi magistrati usarle nel rispetto delle regole, lo dico in questi giorni euforici ma contraddittori. Siamo in bilico, l'arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta una svolta epocale, chiude i conti con lo stragismo mafioso, ha una potenza anche simbolica straripante. Ripensa a quando con Gabriele Paci firmammo la richiesta di rinvio a giudizio come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, volevamo processare un fantasma. Invece proprio questa mattina nel processo d'appello, dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, per la prima volta potrebbe comparire come imputato nel giorno del compleanno di Borsellino e Chinnici. Lo Stato ha stravinto infliggendo a Cosa Nostra corleonese colpi massacranti. E allora il giornalista gli chiede: allora perché sono giorni contraddittori? Perché ha stravinto una battaglia ma la guerra continua e nell'euforia rischiamo di non cogliere segnali importanti. Poi continua diciamo l'intervista facendo alla procuratrice tutta una serie di domande su la situazione della lotta dello Stato alla mafia, ma vorrei arrivare al punto delle intercettazioni. Allora il giornalista chiede: le intercettazioni appunto sono importanti? La procuratrice risponde: sono fondamentali non solo per reati di mafia e droga, ma anche per quelli di pubblica amministrazione come la corruzione. Non vanno spuntate, anzi dobbiamo potenziare le indagini sulle transazioni telematiche e il dark web, dove ci sono praterie investigative sul riciclaggio finanziario. Le regole ci sono, dipende da noi magistrati rispettarle senza smagliature, con rigore estremo religioso. La procedura dell'intercettazione è tutt'altro che banale: richiesta argomentata del PM, decreto del GIP, proroghe concesse solo se motivate dettagliatamente. Guardi che noi non abbiamo mica intercettato Messina Denaro, magari avessimo saputo il suo numero di telefono. Sa come si chiama questa indagine? Dice la procuratrice, terra bruciata. Il discorso è questo: non si arriva al mafioso, questa indagine lo dimostra, intercettando lui, bensì intercettando gli insospettabili, il contesto. Così abbiamo isolato il boss, terra bruciata appunto. E il giornalista chiede: sui reati non propriamente di mafia? E la procuratrice risponde: succede questo, pensiamo a un paese di una qualsiasi provincia siciliana, ci sono incendi nei cantieri edili, oppure i negozianti trovano le porte bloccate con la colla attac. In sé reati di incendio e danneggiamento molto spesso spie di altro, segnali di mafia per spingere qualcuno a fare o non fare. durante il lockdown in certi quartieri di Palermo abbiamo visto che il pacco di pasta lo dava il boss locale, un modo per creare consenso con legami fetidi. Ma vediamo anche gli imprenditori che non aspettano la richiesta del pizzo, si fanno avanti loro per primi per mettersi a posto. E il giornalista chiede: vale anche per i Trojan? Sì, un altro strumento che non ci deve essere tolto nel rispetto delle regole, è utile anche per la corruzione che ormai spesso si interfaccia con i reati di tipo mafioso, dagli appalti all'urbanistica. Il giornalista chiede: Piantedò si propone di cambiare la Costituzione per blindare il carcere duro. La procuratrice risponde: ci sono visioni contrastanti, sono pragmatica, lo strumento è utile e funziona, ci sono i principi europei e costituzionali. In astratto il compromesso legislativo appena varato è accettabile, vediamo come funzionerà in concreto. Diciamo, questa intervista segue appunto a le dichiarazioni di Nordio che vengono riportate a pagina 8 della Stampa, a fondo sulle intercettazioni. Nordio: non vacilleremo sugli abusi, ma la destra si spacca, dalla Lega a Fratelli d'Italia crescono i malumori sulle limitazioni ai PM. Perché? Perché le priorità per il guardasigilli sono quello di così vengono riassunto ovviamente dal quotidiano: attuare il garantismo nel diritto penale tutelando la presunzione di innocenza nelle indagini e al contempo assicurare la certezza della pena, che non deve essere soltanto il carcere. Tra le misure previste c'è anche la semplificazione dell'organizzazione della giustizia e una revisione delle intercettazioni giudiziarie. Questo un po' è come la Stampa riassume le posizioni di Nordio su questo tema, ma appunto, come hai detto, sulla questione dell'ergastolo andremo poi un po' più ad approfondire nella lettura delle pagine interne. Continuerei, diciamo, con la lettura della prima pagina della Stampa. C'è poi un articolo di Gianluca Nicoletti: se un padre dona il polmone e il midollo per salvare il figlio. La fotonotizia a centropagina si porta invece in Iran, la vita in 15 minuti, un reportage di Gabriele Romagnoli. 15 minuti è il tempo concesso in Iran agli imputati per evitare il patibolo, e la foto rappresenta un imputato in tribunale a cui è stato concesso in extremis un tempo di 15 minuti per evitare la condanna a morte davanti a una corte di cosiddetta giustizia in Iran, questa la didascalia. Sulla colonna destra di Repubblica, della Stampa, abbiamo un articolo di Concita De Gregori in cui ci spiega perché abbandona i social quel sabba infernale che uccide il pensiero, e poi un articolo di Michela Marzano che si inserisce nel dibattito sulla possibilità di vietare il fumo nei luoghi pubblici. Questo poi ce l'andremo a leggere nelle pagine interne, perché in realtà ritorna anche sulla prima pagina del Domani con l'editoriale di Stefano Feltri, quindi Michela Marzano: è vero, il fumo fa male, ma all'aperto solo a me. Sarà che è un tema che mi tocca molto da vicino, poi ce lo andiamo a leggere.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori rebibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiego una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, non so, appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si alza, sbriga e andiamo.
Se passa tua mon amour, ma viene me, ne m'abbandono e vanto anche scincati di te. Se passa tua mon amour, ma viene me, m'abbandono e vanto anche scincati di te.
Oggi è
martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori ripipia, antiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane, cassetta e sotto olivero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovo, sì, che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tuo buon amor va bene me, e m'abbandono e panto anche se incattivi te. Se pensa a tuo buon amor va bene me, abbandone vanto anche se incazzivi te. Se pensa a tua mon amour ma viene me, ma abbandone vanto anche se incazzivi te.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi e passiamo adesso al Corriere della Sera. Anche qui si apre appunto con la cattura di Messina Denaro, il covo del boss e i nuovi misteri. Il prestanome Bonafede: ho dato a Messina Denaro la tessera sanitaria, perquisizioni in ospedale, indagato un oncologo, trovato un bunker, gioielli, appunti e scatole vuote, l'ipotesi che qualcosa sia stato portato via. E connesso a questo tema ci sono poi appunto anche qui altri articoli. Fiorenza Sarzanini, il comandante del ROS, così abbiamo teso la trappola, quindi un'intervista al comandante dei carabinieri. Fabrizio Caccia intervista invece l'impiegato comunale, il documento sì, l'ho fatto io. C'è poi un articolo di Virginia Piccolillo, il padrino in carcere, i 10 euro dal prete per le spese. E poi delle questioni familiari di Messina Denaro raccontate da Felice Cavallaro, lo strappo, la figlia e la scelta di rinnegarlo. E questo tema viene trattato anche in questo caso nelle prime pagine interne. Anche qui una descrizione del bunker, le prescrizioni del medico massone al padrino e a Bonafede, quindi vengono scomodati insomma vari termini che acchiappano l'attenzione dal padrino al massone. Poi il racconto del paese, non so se l'avrei denunciato, paura nel paese dove si era nascosto, appunto l'impiegato comunale che ha fatto la carta d'identità. E poi un'intervista, anzi un articolo, Guido, 15 anni a dargli la caccia, potevo anticipare i suoi pensieri. Il magistrato di cui parliamo è Paolo Guido, è il magistrato che insieme al capo della procura di Palermo Maurizio De Lucia ha coordinato le indagini su Messina Denaro. E poi anche qui ritornano le quattro foto dei quattro super latitanti più pericolosi, dall''Ndrangheta al killer di Rina. Queste foto le abbiamo viste rimbalzare in ogni dove in questi giorni. Poi si entra nel penitenziario dove è detenuto Messina Denaro, il boss inizia la chemio in carcere, dal prete i primi 10 euro sul conto, quindi siamo alla sezione 41 bis del carcere dell'Aquila. L'oncologo che lo cura, da lui tante domande, vuole sapere la verità. E poi nei diari gli sfoghi per la figlia diventata madre che lo rinnega. Questo è l'articolo appunto di Felice Cavallaro sulle beghe familiari. E a pagina 11 del Corriere si entra appunto sul tema intercettazioni, tema strettamente connesso con l'arresto di Messina Denaro. Politica e giustizia, il ministro Nordio tira dritto avanti sulla riforma, ma Buongiorno avverte, guai a cancellarle, la Lega frena sulle intercettazioni. Questo diciamo un po' le 11 pagine dedicate dal Corriere all'arresto di di Messina Denaro. Ma sulla prima pagina del Corriere della Sera ci sono poi anche altre notizie che mancavano, per esempio sulla prima pagina della Stampa di oggi. Si parla del Qatargate, altro arresto, questo è un articolo di Giuseppe Guastella. Il commercialista di Panseri è ai domiciliari, abbiamo visto appunto Panseri ha deciso di collaborare con le autorità del Belgio in cambio di uno sconto di pena, quindi di parlare con gli inquirenti. Qatargate, arrestata Monica Rossana Bellini, la commercialista di Antonio Panseri, accusata di far parte della rete per riciclare il denaro giunto da Marocco e Qatar. Questo diciamo un articolo che poi rimanda a pagina 19 del Corriere della Sera. Dopo la confessione dell'ex eurodeputato, il ruolo della commercialista nella gestione del denaro. E quindi ecco così. E poi abbiamo nomine, il nodo Rivera, Giorgetti conferma il MEF, vediamo. Qui parliamo appunto di un tema che diciamo ha interessato i quotidiani più nei giorni scorsi, prima che fosse arrestato Messina Denaro, che è quello appunto dello spoil system, quindi del cambio diciamo dell'avvicendamento e delle nuove nomine che il governo diciamo sta facendo in relazione diciamo a vari istituti, organismi di pertinenza pubblica. Quindi le nomine sul tavolo, la partita è aperta, Giorgetti su Rivera confermato, vediamo. Quello di cui parliamo in questo caso è la nomina, il nodo delle nomine riguardanti il direttore generale del Ministero dell'Economia e il ragioniere generale dello Stato. Il governo ha, ogni nuovo governo diciamo ha 90 giorni dall'insediamento per confermare o cambiare le nomine, e il termine scade martedì 24 gennaio. Quindi se da un lato il ragioniere dello Stato dovrebbe essere confermato, il nodo rimane quello del direttore generale del Ministero dell'Economia, e qui parte appunto il braccio di ferro tra i partiti. Poi sempre dalla prima pagina del Corriere abbiamo l'Ucraina, il ministro di Zelensky morto in elicottero, sospetti di sabotaggio, lo schianto vicino a un asilo, 14 vittime. E l'analisi di questa diciamo del conflitto, della guerra in Ucraina, viene affidata a Federico Rampini, l'ombra lunga di una guerra di logoramento. La fotonotizia del Corriere viene dedicata alla vittoria dell'Inter, l'Inter batte il Milan e alza la Supercoppa, l'editoriale, diciamo l'articolo di fondo viene firmato per il Corriere da Goffredo Buccini, giustizia, lo scatto possibile. Anche qui si parla delle affermazioni del guardasigilli e della riforma della giustizia e il connesso scontro diciamo tra le forze politiche. Questa era la prima pagina del Corriere di oggi. Come dicevamo prima, sulla questione appunto della riforma della giustizia e delle intercettazioni ci entreremo nella lettura delle pagine interne.
Bello, che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere. La festa.
Oh,
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al manifesto con una fotonotizia in centropagina che raffigura la Presidente del Consiglio tra Matteo Salvini e Tajani, scassa Italia, vertice di governo, Salvini strappa un primo ok all'autonomia regionale da sbandierare in vista delle regionali, disegno di legge in uno dei prossimi CDM. I tempi sono ancora vaghi e la Premier insiste sul presidenzialismo, ma la riforma che spacca il paese avanza. Al tema dell'autonomia il manifesto dedica la pagina 3, che poi ci andremo a leggere, non solo appunto con una cronaca, diciamo, della contrattazione interna alla maggioranza, ma anche una intervista a Gianfranco Viesti, economista dell'Università di Bari, critica la secessione dei ricchi. Viesti: al PD serve una svolta radicale. Al manifesto spiega perché finora il PD è stato corresponsabile con la Lega, questo poi ce lo leggeremo nelle pagine interne. Il titolo di apertura però del manifesto riguarda l'Ucraina: Kiev perde tutti i vertici degli interni, elicottero precipita su un asilo a Brovary, il New York Times: proiettili americani all'Ucraina via Israele. C'è poi diciamo un articolo del manifesto sul vertice di Davos, il World Economic Forum. A Davos guerra più crisi climatica, al World Economic Forum Zelensky chiede armi pesanti e promette l'Ucraina sarà presto un membro dell'Alleanza Atlantica. L'affondo del segretario generale delle Nazioni Unite è per le menzogne spacciate da Exxon sul riscaldamento globale fin dagli anni 70, e oggi al vertice dovrebbe arrivare Greta Thunberg. Questo, diciamo, una cronaca a pagina 6 del vertice di Davos. La guerra di Putin incrocia la crisi climatica, e questo. Poi, sempre sulla prima pagina del manifesto, abbiamo il tema privatizzazioni, in particolare la svendita di ITA a Lufthansa. Giorgetti svende ITA a Lufthansa. Grazie al decreto di Giorgetti, Lufthansa non ha dovuto neanche mettere un numero nella lettera di intenti per controllare ITA, il cui valore è dimezzato a 550 milioni in 4 mesi. Questa notizia era arrivata appunto nei giorni scorsi. Lufthansa, tra i vari possibili acquirenti, è stato scelto appunto dal governo come per la svendita, diciamo, di ITA, e quindi appunto a questo tema il manifesto dedica pagina 5. È un articolo appunto a pagina 5. C'è poi un editoriale di Filippo Barbera sul governo Meloni, una destra che viene da lontano, e invece in taglio basso abbiamo altre notizie. Si parla appunto del bunker di Matteo Messina Denaro, caccia ai segreti nel covo bunker. C'è poi il tema della giustizia, delitti e contraddetti. Nordio è già in affanno, il ministro Nordio ha tenuto ieri la relazione sullo stato della giustizia. Si è corretto sulle intercettazioni, paralizzato da una maggioranza che fa proclami garantisti, atti giustizialisti, è rimasto sul vago sul resto. Oggi voto bis per il CSM, l'avvocato Pinelli in pole per la vicepresidenza. Il manifesto dedica poi un articolo di Giuliana Sgrena alla Tunisia: la situazione è esplosiva, tutti contro Saied. E poi una serie appunto di titoli che rimandano ad articoli delle pagine interne. Uno riguarda il Perù, marcia su Lima, oggi lo sciopero generale. C'è poi il Qatar Gate, la commercialista dei panzeri in arresto. E poi un altro articolo che poi rimanda a pagina 6 riguarda la questione migratoria, missione Tunisia per fermare i migranti. A pagina appunto 6 il manifesto ci racconta della missione di Tajani e Piantedosi in Nord Africa, mentre la Premier Meloni incontrerà i leader europei prima del vertice di febbraio. È una promessa, dice appunto l'articolo del manifesto, che guarda ai prossimi mesi sperando che la Tunisia riesca nel frattempo almeno a rallentare il numero di migranti che attraversano il Mediterraneo diretti in Italia. Per il decreto flussi futuro euro e anche già in quello autorizzato a dicembre dal Consiglio dei Ministri stiamo lavorando a delle quote premio per i paesi che fanno accordi con l'Italia per riprendere il maggior numero di immigrati irregolari, ha spiegato il ministro degli esteri Antonio Tajani da Tunisi, dove si è recato ieri con il collega dell'interno Piantedosi per parlare di immigrazione e cooperazione con la Tunisia. Nel paese nordafricano, scosso da una forte crisi economica e politica, i due esponenti del governo hanno incontrato i rispettivi omologhi e il presidente Kais Saied, con il quale hanno concordato sulla necessità di avviare politiche che, ha proseguito Tajani, servono a combattere la povertà, il terrorismo, il cambiamento climatico, le malattie. La missione di ieri fa parte delle iniziative con cui il governo Meloni spera di convincere i paesi di origine e di transito dei migranti a una più attiva collaborazione nelle operazioni di contrasto delle partenze in cambio di un numero maggiore di ingressi legali in Italia attraverso strumenti come appunto il decreto flussi. Missione che è stata preceduta da un viaggio che i due ministri, questa volta separatamente, hanno fatto la scorsa settimana ad Ankara per parlare con esponenti del governo turco, oltre che di migrazione, anche della situazione in Libia. Per l'Italia quanto accade sulla trasponda del Mediterraneo è fondamentale sia per quanto riguarda il dossier migranti che per la difesa degli interessi energetici nazionali, motivo per cui il vice premier Tajani prova a ritagliare per il nostro paese un ruolo da mediatore tra la Turchia e l'Europa, destinazione quest'ultimo del prossimo viaggio in programma, la Turchia e l'Egitto, scusate. Va detto che per quanto riguarda i migranti siamo ancora nella fase delle buone intenzioni, che rischiano però di rimanere tali, come dimostrano analoghi tentativi fatti in passato dai precedenti governi, e questo anche se la dimensione esterna delle migrazioni, come viene definita la necessità di arrivare al maggior numero di accordi bilaterali con gli stati da cui partono i migranti, è l'unico punto su cui l'Unione Europea sembra essere davvero d'accordo. Indirettamente, lo ha ricordato ieri anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, parlando del vertice in programma per il 9-10 febbraio. Per l'Italia il vertice del prossimo mese si annuncia tutto in salita, anche dopo la telefonata con il presidente Macron, con cui martedì Meloni ha provato a ricucire i rapporti con la Francia, entrati in crisi con la vicenda della nave Ocean Viking. Le resistenze a varare un meccanismo che rende obbligatorio in Europa il ricollocamento dei migranti sono infatti ancora forti, la premier lo sa bene e per questo punta a incontrare prima del vertice alcuni leader europei ai quali illustrare la posizione italiana. Va bene, insomma, niente di nuovo. Mi sembra che la corsa all'esternalizzazione dei controlli migratori interessi questo governo esattamente come quelli precedenti. Direi che questa era tutto per la prima pagina del manifesto, poi andremo a leggere altre notizie all'interno e passerei direttamente alla prima pagina del Messaggero, che come spesso accade ci porta parzialmente su altre tematiche. Il titolo di apertura del Messaggero di oggi: un assegno unico per l'assistenza agli anziani, in CDM la svolta riguarda chi non è autosufficiente, anziani non autosufficienti, semplificazione sugli aiuti, arriva l'assegno universale. Oggi in Consiglio dei Ministri la delega che riordina risorse e prestazioni esistenti, coinvolte oltre 3 milioni di persone. C'è poi appunto la svendita di ITA, l'offerta in extremis di Lufthansa, pronti 13 milioni per avere 300 milioni per avere il 40%, ma i tedeschi si riservano di salire al 100%, questo l'articolo di Rosario Di Mito. E poi un articolo di Camilla Mozzetti che in realtà poi su un tema che in realtà poi vedremo dalla cronaca di Roma, dove appunto se ne parla in maniera approfondita, e riguarda appunto i presidi di polizia negli ospedali. Violenza in ospedale, torna la polizia a Roma e nel Lazio al via 18 presidi. La misura sarà estesa ad altre grandi città. In taglio medio autonomia, i primi paletti, vertice di maggioranza sul federalismo, stesso iter per Roma capitale e presidenzialismo. La riforma seguirà il percorso parlamentare ordinario anche per definire le prestazioni essenziali. Di questo si parla a pagina 2 e 3 del Messaggero, quindi è il tema di apertura. Ieri c'è stato un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini, Tajani e i ministri. La bozza Calderoli a breve arriverà in Consiglio dei Ministri, ma per i livelli essenziali delle prestazioni si seguirà il percorso legislativo ordinario. Poi in realtà a pagina 3 appunto si va ad analizzare, il messaggero va ad analizzare la bozza Calderoli, fondi, costi, fisco, tutte le trappole del testo Calderoli, e dividendole diciamo in quattro tematiche: da un lato i livelli essenziali delle prestazioni, i LEP senza risorse, i soldi al nord, il sud invece può attendere, i livelli essenziali delle prestazioni andranno solo definiti e non garantiti, poi le garanzie mancanti, Parlamento messo all'angolo dai DPCM, tappe forzate per approvare il trasferimento delle risorse alle regioni settentrionali, poi resta il nodo di chi sarà il titolare del gettito extra delle imposte devolute, e infine lo svuota Roma e il tesoro fuori controllo, fuori dai controlli, il taglio al personale dei ministri e le verifiche sulle risorse fatte in casa. La fotonotizia di centropagina della prima pagina del messaggero riguarda invece l'Ucraina: Kiev, elicottero sulla scuola, 14 vittime, tra i morti il ministro dell'interno di Zelensky, l'ipotesi dell'incidente. C'è poi la notizia appunto del secondo bunker di Messina Denaro con tanti e gioielli nel bunker del boss, non si pentirà mai, trovato il secondo covo di Messina Denaro in casa di un complice, lo psichiatra in carcere. C'è la questione del Qatar Gate, Panzeri arrestata la commercialista con lui in Qatar, Qatar Gate crolla la rete di Panzeri, commercialista arrestata, erano in Qatar insieme, secondo IPM è l'artefice del riciclaggio. L'editoriale viene affidata a Francesco Grillo, scommessa storica, l'Ucraina da ricostruire, un'occasione di rilancio, quindi qua si va diciamo a vedere quanti soldi sarà possibile fare sulla ricostruzione dell'Ucraina, quindi lauti, profitti per i privati e le aziende. E infine l'ultima notizia diciamo dalla prima pagina del Corriere: prove nascoste a giudizio IPM del processo Eni, IPM Sergio Spadaro e Fabio De Pasquale a giudizio per l'inchiesta Eni, nascosero le prove favorevoli agli imputati. Prima di fare una breve pausa per poi passare alla lettura delle pagine interne, diamo un'occhiata alla prima pagina del Domani. Da un lato abbiamo appunto l'editoriale di Stefano Feltri, egoismo e salute, il governo Meloni fa bene a limitare di più il fumo, e l'altro tema è la Supercoppa italiana, l'Arabia Saudita usa il calcio per agganciare i parlamentari, un articolo di Stefano Iannaccone: con un'operazione di lobbying in stile catariota il regno ha offerto la trasferta a Riyadh a un gruppo di eletti, il regno prometteva di mettere a disposizione tutto ciò che serve per apprezzare la ricca cultura saudita. Sempre sulla prima pagina del Domani abbiamo in centropagina la Sicilia, dopo i grandi capi in Sicilia comanda la borghesia mafiosa, questo è un articolo di Attilio Bolzoni, e poi in taglio basso tre titoletti: Giulia Merlo, la giustizia divide tutti i governi incluso quello di Meloni, un articolo di Giuseppe Reo: per crescere l'Italia deve tornare a essere una potenza industriale, e poi un articolo di Mattia Carzaniga: perché The White Lotus è il grande meme di oggi. Infine, sempre per la lettura delle prime pagine, ci andiamo a vedere un po' altre prime pagine di oggi che non abbiamo qui in radio. Abbiamo La Repubblica che apre con la questione Nordio, schiaffo all'antimafia. C'è poi appunto la fotonotizia in centropagina di Kiev, elicottero si schianta su un asilo. Il Giornale invece apre con il Qatar Gate a Milano, riciclaggio rosso. Scusate, non riesco in questo momento ad aprirla, oggi internet non è dalla mia parte decisamente. per niente. E il giornale, appunto, l'abbiamo detto, il Sole 24 Ore apre con le dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale, l'inflazione ha toccato il picco, e poi Previdenza cresce di 30 milioni la spesa assistenziale, il Manifesto ce l'abbiamo qui con noi, e poi il Tempo, Draghi voleva Rocca alle Nazioni Unite, c'è poi Lufthansa, Meloni leader di consensi nell'Unione Europea, La Verità, arrestata la ragioniera di Panzeri dopo i nostri scoop sulle sue società, quindi diciamo La Verità si riconosce o comunque si dà il merito dell'arresto della commercialista di Panzeri. In realtà poi abbiamo il Fatto Quotidiano, i medici e i massoni che hanno coperto Matteo Messina denaro, e direi insomma che con questo un po' la possiamo chiudere qui, diciamo la lettura delle prime pagine, facciamo un attimo una pausa e poi proseguiamo con la lettura delle pagine interne dei giornali. I'm not your friend or anything, damn.
What the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without.
Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn.
To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused.
Did you have fun?
I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend.
esencia. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar.
Torniamo in voce quando sono le 9.05 per iniziare la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla cronaca interna, in particolare diciamo sia sulla Stampa che sul Corriere della Sera. Possiamo trovare due articoli che ci parlano dell'ennesimo tentativo della destra e del governo di far passare, diciamo, abbiamo dei disegni di legge sulla personalità giuridica dell'embrione. A pagina 21 della stampa troviamo appunto un articolo di Niccolò Carratelli, La destra e l'ossessione antiabortista, Fratelli d'Italia, l'embrione è un soggetto giuridico, ennesimo DDL presentato in Senato, opposizioni all'attacco, PD vogliono svuotare la legge 194, il Movimento 5 Stelle esproprio patriota dell'utero. La campagna della maggioranza viene portata avanti da personaggi noti per questa ossessione antiabortista. Più che ossessione, io parlerei proprio di un attacco aperto alla salute riproduttiva delle donne e delle persone con utero, e tra queste persone, questi personaggi diciamo della maggioranza, la stampa elenca ovviamente Maurizio Gasparri, che ricordiamo essere il parlamentare che appunto il giorno dopo l'insediamento del nuovo governo ha già depositato il primo disegno di legge per riconoscere la personalità giuridica all'embrione. Abbiamo poi Massimiliano Romeo della Lega, che ha proposto un DDL per affermare il principio che il concepimento è riconosciuto quale componente del nucleo familiare, il concepimento è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti, e propone anche un fondo per il sostegno della maternità. Poi abbiamo la simpaticissima Isabella Rauti, quindi Fratelli d'Italia, che ha chiesto di istituire la giornata della vita nascente, dopo essere stata firmataria nella scorsa legislatura di proposte di legge sostenute da Pillon, Binetti e Malan, quindi proprio la creme della creme dell'antiabortismo. E poi ci abbiamo Roberto Menia, penso sia così l'accento, di Fratelli d'Italia. Il progetto di legge del senatore mira alla definizione dello statuto giuridico dell'embrione umano e dichiarare che la soggettività giuridica ha origine dal concepimento e non dalla nascita. Vabbè, mi sembra che il tema sia sempre questo, un attacco alla 194 nel suo significato più alto, cioè riconoscere la personalità giuridica all'embrione vuol dire sostanzialmente equiparare un mucchietto di cellule alla scelta della donna rispetto all'autodeterminazione sul proprio corpo. Le reazioni, diciamo, per ora dell'opposizione sembrano essere abbastanza forti. Vedremo se poi riusciranno a fare qualcosa in Parlamento di fronte a questi disegni di legge. Abbiamo appunto la senatrice del PD Valeria Valente, che dice evidentemente Fratelli d'Italia non voleva sentirsi da meno rispetto a Forza Italia nell'attacco la libertà e i diritti delle donne di disporre del proprio corpo e di autodeterminarsi. La premier Meloni aveva promesso di non mettere mano alla legge 194, ma non serve, basterebbe approvare uno di questi DDL per svuotarla e renderla un orpello. Così dice appunto la senatrice dei 5 Stelle Alessandra Maiorino, che prospetta un esproprio patriota dell'utero, spiegando che il partito di Meloni vuole derubare le donne della proprietà sul proprio corpo e attribuire soggettività giuridica superiore a un ovocita fecondato rispetto alla femmina umana adulta. Neanche se fosse una battuta farebbe ridere. Alessandra Maiorino, insomma, si esprime abbastanza forte, in maniera abbastanza forte su questi DDL, però poi si esprime in maniera abbastanza forte contro ogni ipotesi di decriminalizzazione del lavoro sessuale. Quindi insomma ognuno porta avanti le sue battaglie, ma mi sembra che nessuno abbia una visione d'insieme di che cosa significhi autodeterminazione. Questo ovviamente è il mio parere. Di questi DDL si parla anche sul Corriere, questa volta a pagina 16, con un articolo, la proposta targata Fratelli d'Italia, diritti al concepito, opposizioni all'attacco, nella maggioranza il quarto testo sul tema. Quindi diciamo su questo Fratelli d'Italia e Forza Italia sembrano, e Lega ovviamente, sembrano perfettamente sulla stessa lunghezza d'onda. Questo un po' era un tema di cui insomma volevo leggere stamattina, appunto anche se raramente occupa le prime pagine dei quotidiani. In realtà l'attacco all'autodeterminazione, alla salute riproduttiva rimane diciamo, un cavallo di battaglia di questa maggioranza di governo, come diciamo, come ci aspettavamo perfettamente. Continuerei, a meno che qui c'è un mio compagno e redattore di questa radio che ci ha raggiunto, quindi quando vuole prenderà parola per leggere altri articoli dalle pagine interne. Passerei alla questione del fumo, come dicevo nella lettura delle prime pagine. Prima di passare altri temi, ovviamente parleremo anche di ergastolo ostativo e 41 bis, anche alla luce delle mobilitazioni che ci saranno a Roma e in varie città d'Italia in questi giorni. Però appunto sia sulla Stampa che sul Domani troviamo, diciamo, due posizioni sostanzialmente opposte su questo dibattito che si è riaperto dopo che hanno rispolverato dall'armadio Sirchia qualche tempo fa, che firmò, diciamo, 20 anni fa la legge che proibisce il fumo nei locali chiusi. Adesso si è riaperto un po' un dibattito con il governo che vorrebbe vietarlo, come è in altre parti del mondo, anche nei luoghi, diciamo, all'aperto. Ok, quindi abbiamo sulla Stampa diciamo un articolo di Michela Marzano: è vero, il fumo fa male, ma all'aperto solo a me. Questo, diciamo, è quanto Michela Marzano argomenta su questo tema. E allora bevo, scriveva Eduardo, sono le parole che mi sono venute in mente quando ho sentito parlare delle restrizioni sul fumo, delle nuove restrizioni sul fumo, senz'altro giuste, non è questo il punto, cioè, ma ci tornerò, annunciate dal ministro della salute Orazio Schillaci. Anche se Eduardo non parlava delle sigarette, certo, e sebbene ormai lo sappiamo tutti, io per prima, che il fumo fa male, anzi malissimo, e è che a conti fatti cambia poco che si tratti delle sigarette tradizionali oppure di quelle elettroniche, tanto io fumo tutto, vabbè, chi se ne frega.
Quindi sostengono che non cambia niente tra sigarette, tra fumarsi la carta, esatto, e fumarsi, cioè, che è il, sì, tabacco, l'elemento che, sì, che fa male. Questa mi sembra breaking news.
La nicotina.
La nicotina è l'elemento più dannoso della sigaretta.
Perché tu parli anche della combustione.
Beh, il tumore ai polmoni è collegato chiaramente, no, con la parte della carta, tant'è che il fumo della pipa è molto meno collegato, anche se poi è collegato a una serie di altre patologie. Però dire che sono tale e quali tutte le tipologie.
Parliamo di questa cosa della sigaretta elettronica e della sigaretta. Mi sembra,
sì,
che abbiamo già parlato.
È un tema già affrontato.
Già. Vabbè, quindi continuiamo con quello che dice Michela Marzano, vabbè, che non è fiera di fumare, comunque neanche di questo ci interessa molto, neanche di che cosa rappresentino le sigarette per lei. Va bene, aspettate, cerco di arrivare a un punto un po' più di interesse collettivo rispetto a queste elucubrazioni. Allora, un conto, almeno credo, è vietare ogni tipo di sigaretta nei luoghi chiusi. Nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di imporre agli altri le conseguenze nefaste delle proprie dipendenze. Altro conto è vietare il fumo anche all'aperto, seppur solo quando si è in presenza di minori o di donne incinte. Questo aspetto delle restrizioni non lo capisco. Che cos'è esattamente che si vuole vietare? Che qualcuno fumi addosso a un bambino? Difficile però immaginare che una fumatrice o un fumatore che conosca l'ABC dell'educazione e del rispetto sputi il fumo in faccia a una donna incinta o a un bambino o anche a qualsiasi altra persona che gli sia accanto. E quindi è forse per l'esempio, certo, l'esempio che si dà quando si fuma è pessimo, ma che cambia se ci si allontana di qualche metro? E poi francamente pure questa storia dell'esempio trova il tempo che trova. Cos'è servito nel mio caso il fatto che mio padre costringesse mia madre a non fumare mai davanti ai figli e che lui stesso non abbia mai fumato? A un certo punto della mia vita ho iniziato a fumare, mentre mio fratello il vizio, come piace a tutti chiamarlo, non l'ha mai preso. E poi anche basta con questa storia del vizio, la morale con le sigarette c'entra poco. Il fumo è una dipendenza e, come sempre nel caso delle dipendenze, uscirne è un casino, anzi direi che è quasi impossibile, a meno che non ci si accontenti di cambiare oggetto della dipendenza e passare ad esempio dal fumo all'alcol e poi dall'alcol al cibo e poi dal cibo al sesso e poi dal sesso al lavoro. Vabbè, so già che pioveranno critiche a palate e che mi arriveranno mille messaggi con in oggetto vergogna, ma va bene lo stesso, tanto lo cantava già De André molti anni fa, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Quindi questo era diciamo l'articolo di Michela Marzano sulla Stampa, a cui risponde tra virgolette, perché ovviamente non è un botta e risposta, Stefano Feltri sul Domani, che invece dice: il governo Meloni fa bene a limitare di più il fumo. E il diciamo l'etichetta per questo articolo è egoismo e salute. Se il ministro della salute Orazio Schillaci modificherà davvero la legge sul fumo per limitare ulteriormente gli spazi dove è lecito intossicarsi e intossicare e i modi per farlo, forse un giorno pure Giorgia Meloni, come i suoi illustri predecessori, si dirà che ha fatto anche cose buone. Un altro governo di centrodestra a guida Silvio Berlusconi nel 2003 ha vietato il fumo nei luoghi pubblici, un enorme progresso per la qualità della vita di tutti, fumatori e non. All'epoca, dati della Fondazione Veronesi, in Italia fumava il 27,6% degli italiani, ma nel 2005, quando la legge è entrata in vigore, il 90% degli italiani si dichiarava a favore, segno che pure i fumatori si erano stancati di sentire solo il sapore del fumo quando stavano a bere o mangiare in certi locali. Poi ci sono state altre strette di puro buonsenso, l'ultima nel 2016 con una serie di divieti a tutela dei minori. Nel 2021 a Milano il sindaco Beppe Sala ha vietato di fumare anche all'aperto, dove il fumo può arrivare a infastidire altre persone. Purtroppo, ricorda sempre la Fondazione Veronesi, il numero dei fumatori è tornato a salire, siamo al 24,2%, oltre 12 milioni di persone, merito di una formidabile campagna di lobbying delle compagnie del tabacco, che per sopravvivere hanno venduto l'idea di un fumo sano, quello delle sigarette elettroniche o di quelle senza combustione, che hanno preservato il vizio in tanti italiani che hanno aggiunto nuove dipendenze alle vecchie. Intorno al fumo si decide un'idea di libertà, quella egoista che scarica sugli altri il costo delle sue esternalità negative in termini di costi per il servizio sanitario, fastidio e danni inflitti alla salute altrui, e quella responsabile che finisce dove inizia la libertà degli altri. Poiché nessuno vuole che il fumatore si faccia carico dell'intero costo del suo comportamento, come succederebbe se pagasse più tasse per i costi sanitari aggiuntivi o per indennizzare gli altri, o se venisse penalizzato nelle liste d'attesa per esami e interventi. L'unica cosa che la società può fare è limitare ulteriormente gli spazi e i momenti in cui è lecito fumare. Nel dibattito sul fumo c'è in piccolo quello sulla crisi climatica. Soltanto la regolazione pubblica può spingere gli individui ad adottare comportamenti che riducono le esternalità negative scaricate sugli altri. Questa cooperazione forzata e guidata ha come effetto di migliorare la salute e la prospettiva di tutti. I fumatori diranno che così si limita la loro libertà, ma soltanto perché non si rendono conto che la loro scelta di fumare finisce per incidere sul perimetro delle libertà degli altri. Ad alcune libertà, come quella di non vaccinarsi, è necessario rinunciare per proteggerne altre più importanti.
Allora,
che storia?
È una storia molto interessante.
Cioè, praticamente ci sta dicendo che i fumatori dovrebbero ripagare in qualche modo i costi, diciamo, aggiuntivi che scaricano sul Servizio Sanitario Nazionale.
Devo dire, non è che ho capito se si auspicava quello o diceva: siccome noi glielo possiamo far fare, allora almeno impediamogli, sì, di intossicarsi. Devo dire che
secondo me è questo, sì.
Ho capito. Guarda, io ho le cuffie spente, quindi non so nemmeno se invece sto parlando davvero. Quindi se mi alzi le cuffie mi faresti un favore. E volevo collegarmi, visto che faceva un paragone con... no, se alzi ancora, per favore.
Penso di essere...
la cuffia 3 o la cuffia 2, non l'ho mai capito. Eccolo, meglio, un po' di più, grazie. Esatto. Il messaggero, sì, Messaggero insieme a Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico e Quotidiano, quindi insomma, diciamo, insieme alla rete Quotidiano Nazionale, fanno uno di quegli inserti che non sono esattamente presentati come della pubblicità legata, ma sono essenzialmente pubblicità legata, che si chiama Molto Futuro. E allora, visto che l'articolo che ci hai appena letto fa un paragone tra esternalità climatiche del comportamento delle persone, andiamo a vedere come altri quotidiani invece si rapportano con questo problema. L'inserto è un inserto di, che saranno, 16 pagine probabilmente, sì, qualcosa del genere, e forse 20 pagine, e in queste 20 pagine ci raccontano la tecnologia che arriva. L'immagine d'inizio è già molto evocativa, ci sono due mani che abbracciano un ologramma del con un planis, non è nemmeno un planisfero, con un mappamondo del pianeta Terra, chiaramente, che ha al suo centro un chip che dentro c'è scritto intelligenza artificiale, e il titolo dice: nella mente dell'intelligenza artificiale, qui chiamata AI e non IA per puro inglesismo. Dalla guida autonoma all'istruzione e al lavoro, abbiamo chiesto al modello di intelligenza artificiale ChatGPT cosa cambierà. L'articolo scritto in 3 minuti, che non so se è più o meno del tempo medio che il Messaggero dedica alla scrittura dei suoi articoli, questo ce lo dovrebbero dire loro. Non so nemmeno quanto vale la pena poi di leggere del tutto, ma vi leggo almeno i titoli per darvi un po' un'idea del tono. Le prime 2 pagine, AI riscrive il futuro, sono arrivati, direi tra l'altro tipo per ultimi, a giocare con ChatGPT, questo modello che diciamo è un chatbot, ovvero gli puoi scrivere e ti risponde interattivamente, con cui tante persone si sono divertite, hanno esplorato il tema di vedere che cosa riuscivano a fargli dire, essenzialmente notando che senz'altro è molto avanzato e molto affascinante, più o meno lo convince a dire un po' qualsiasi cosa con un tono sufficientemente credibile, e così loro hanno ottenuto questo articolo. Il mio sospetto, che chiaramente è impossibile da dimostrare, ma così lo dico, è che questo risultato di scrittura di un articolo probabilmente non è che proprio l'ha scritto senza alcun lavoro umano, cioè è stato un lavoro umano nell'impostarlo e nel convincerlo a dare, anche perché in genere non scrive testi così lunghi, però chi lo sa, poi magari mi sbaglio e hanno fatto tutto quanto con un click solo. E questo ci dice qualcosa, quindi un articolo che è stato scritto in soli pochi minuti, ci dicono, quindi con un altissimo dispendio di energia. Non so se loro quindi devono ripagare le spese del servizio sanitario nazionale.
Chiediamolo a Feltri.
Io lo possiamo chiedere a Feltri sicuramente. La pagina successiva: gli algoritmi ci imitano ma manca il soffio umano, un dibattito aperto da 60 anni viene qui approfondito, cioè no, approfondito, viene riaffrontato per la millesima volta, cioè i meccanismi generativi sono meccanismi artistici, e sono meccanismi artistici anche quando non sono curati da una persona che li progetta con fini artistici. Un tema che si è aperto nell'immediato dopoguerra, qui viene ripreso per rilanciare il tema e far sembrare che ci siano delle novità incredibili sul campo. E poi le rassicurazioni, che sono sempre importanti. Unione Europea in campo su diritti e sicurezza. Entro l'anno sarà adottato l'Artificial Intelligence Act, applicabile in ogni Stato. Prevede 4 livelli di rischio. Di fronte all'avvento dell'intelligenza artificiale, l'obiettivo dell'Unione Europea è fare quello che storicamente le riesce meglio, fissare un set di regole chiare che possano fare da standard di riferimento globale. La legge è un regolamento che sarà direttamente applicabile in ogni Stato membro. L'obiettivo è rafforzare la ricerca e la capacità industriale, garantendo al tempo stesso la sicurezza e i diritti fondamentali. Maggiore è il pericolo che un uso specifico dell'AI può generare, più stringente ne sarà la regolamentazione. E per chi non si adegua, la versione elaborata dell'esecutivo UE prevede sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo dell'azienda. Via libera quindi ai filtri anti-spam nelle email, rischio minimo, e ai chatbot online, interfacce di dialogo automatizzato sui siti web, purché all'utente sia chiaro che ha a che fare con una macchina. Maggiori problemi con i sistemi di AI che vengono usati per l'esame dei curriculum vitae nella selezione del personale o per l'ammissione all'università, per cui si prevedono obblighi precisi, tra cui la supervisione umana, mentre uno stop senza mezzi termini viene previsto per i cosiddetti sistemi di social scoring, che catalogano le persone in base ai loro comportamenti e le tecnologie in grado di influenzare in maniera subliminale i comportamenti. Chiaramente l'andremo a leggere quando ci saranno delle bozze più chiare. Al riguardo è chiaro che il dibattito è davvero irrimandabile, perché il tema dell'automazione lo si può mettere sotto al tappeto, ma a parte questo non si può fare molto altro. Comunque volevo proseguire nella lettura dei titoli. Metaverso e visori, le novità fanno a gara. Qui siamo chiaramente nell'entusiasmo, c'è gente che guarda il mondo attraverso degli occhiali e cerca di prendere delle cose che stanno per aria che non esistono, quindi sensazionalismo. La ricarica fatto in casa, l'auto elettrica E così ritorniamo al, quindi, a ridargli con il meccanismo del trasporto privato, questa volta spostato sull'elettrico, che ci rassicura Nicola Desiderio, autosostenibile a 32 sfumature per nativi digitali. Al Salone del Nevada emerge un'altra tendenza tecnologica, la tinta dei veicoli in armonia con l'umore e il contesto. Capite quindi quale
stai trasmettendo veramente un entusiasmo strabordante per queste tecnologie, eh?
Ma non temere, perché il meglio deve ancora arrivare. In pista con il 5G, la prima rete che fa dialogare l'auto in corsa. Voi dovete dialogare con chi? Potranno finalmente dialogare impianti e macchine, eh? L'infrastruttura leggerà da Vodafone, Porsche, Engineering al Nardò Technological Center del Salento. La trasmissione dei dati è più veloce e sicura con lo sviluppo di veicoli intelligenti. Quindi anche queste tecnologie ad altissimo impatto ambientale, oltre che socio-economico, tanto tecnologie il cui limite si è visto anche proprio in questi momenti in cui la produzione delle auto è sostanzialmente bloccata, perché dipendono enormemente dal settore dei chip più che da ogni altra materia prima, e la produzione dei chip ha delle enormi implicazioni sul mercato globale. Questo viene completamente omesso, l'aspetto ambientale ed energetico. Produrre un'automobile costa sempre di più e la produzione conta molto di più dell'eventuale, ammesso che ci sia, efficienza nell'utilizzo quotidiano, almeno per l'auto privata. Diverso il caso magari per i taxi o altri mezzi pubblici. La semina delle nuvole anti-siccità, qui siamo proprio al desiderio di governare il tempo, condensazione, il sistema portatile in uso dai Marines, ovvero come alimentare le paranoie da scia chimica, ma ridipingendolo di buono, le TV di casa, porta d'accesso al digitale e i nuovi trend dallo smartphone al termostato. Lo smartphone, devo dire, che già mi era sembrato un trend emergente, pure il termostato, cioè l'idea che fosse un elettronico abbastanza diffuso dalle parti nostre. E questo è quindi, diciamo, l'approccio invece che arriva da Messaggero, quotidiano nazionale, per quanto riguarda ambiente e tecnologia.
Bene, vogliamo fare una piccola pausa e poi cambiare di tema? Che
sarebbe,
ne dici?
Secondo me sarebbe il caso.
Sarebbe dopo, come si suol dire.
Ho sempre cercato un sacco di cose difficili per poi scoprire che non stavo meglio per niente, per niente, per niente, 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 no. Non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci, dell'Exotan, dei rimedi in casa, della valeriana, della psicanalista junghiana. E se dovesse avere sulla tangenziale la tachicardia, cercherò di ricordare che nonostante tutto c'è la nostra stupida, improbabile felicità, la nostra niente affatto fotogenica felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata. Per poi realizzare di non stare
Allora, torniamo in voce per parlare, come accennavamo dalla lettura delle prime pagine, dell'autonomia, quindi del famoso DDL Calderoli. Quindi partiamo dalla stampa, pagina 15, autonomia, il diktat di Salvini, da Meloni, un via libera a metà, la Lega serve l'ok alla legge prima del voto in Lombardia, la Premier trattate con le regioni. La stampa ci fa uno specchietto di foto con i protagonisti di questa vicenda, quindi abbiamo Meloni, Tajani, Salvini, Raffaele Fitto, ministro per gli affari UE, Calderoli, ministro per le autonomie, e poi Maria Elisabetta Casellati, ministra per le riforme. L'articolo è a firma di Ilario Lombardo e Francesco Olivo, che ci dicono che non c'è una data, non c'è un vero cronoprogramma. Tutti i protagonisti seduti ieri al tavolo di Palazzo Chigi erano consapevoli che il vertice di oltre un'ora e mezza avrebbe potuto portare a un unico risultato: dare alla Lega la possibilità di sventolare la bandiera di sempre dell'autonomia differenziata prima del voto in Lombardia del 12-13 febbraio. È una legge che è nel programma del centrodestra, ma che Fratelli d'Italia e Forza Italia non hanno mai davvero digerito. È stato Matteo Salvini a chiedere un incontro, lo ha fatto di corsa per non perdere altro tempo, inseguito da sondaggi che prevedono un crollo del carroccio anche nella patria lombarda. I governatori del nord sono furiosi, temono che ancora una volta l'autonomia resterà un miraggio, un amore non consumato. Giorgia Meloni non poteva evitare questo confronto assieme a Salvini e a Tajani, però ha voluto che fossero presenti anche altri ministri convocati all'ultimo, i fedelissimi Fitto e Lollobrigida, ma anche Casellati, la titolare del Dicastero delle Riforme, che proprio ieri ha concluso le consultazioni sul presidenzialismo con i partiti della maggioranza. Comunque era strano che a un vertice sulle riforme non ci fosse la ministra delle riforme, ma al di là dei fedelissimi e non fedelissimi,
magari, no,
magari c'aveva altro da fare. Il compromesso è stato quello preannunciato già ore prima del vertice, si è definito il percorso tecnico e politico per arrivare in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri all'approvazione preliminare del disegno di legge sull'autonomia differenziata. In un CDM delle prossime settimane, probabilmente agli inizi di febbraio, 10 giorni prima delle elezioni nel Lazio e in Lombardia, il governo darà il via libera a un DDL che avrà tempi lunghi, almeno un anno, prima di essere licenziato dalle Camere. Il confronto è stato soprattutto con l'autore della riforma sull'autonomia, il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli, spazientito dal temporeggiare degli alleati. Meloni gli ha chiesto di smussare alcuni passaggi più ambigui, maggiori garanzie sul ruolo del Parlamento, sull'attuazione dei LEP, sul fondo di perequazione, di continuare a trattare con le regioni. In realtà l'incontro è stato anche l'occasione per provare a smaltire le scorie polemiche delle ultime settimane. L'impressione della Premier e dei ministri di Fratelli d'Italia è che la Lega sia pronta al boicottaggio del presidenzialismo se prima non otterrà l'ok sull'autonomia. Per Meloni vale quello che ha sempre sostenuto: le due riforme devono procedere assieme. Per Calderoli è un'impostazione sbagliata alla radice, una scusa usata da Fratelli d'Italia e berlusconiani per frenare l'accelerazione dei leghisti. Lo sappiamo tutti qua dentro, questo sarebbe un virgolettato di Calderoli, che per una riforma costituzionale come il presidenzialismo ci sono tempi precisi da rispettare, molto più lunghi, per l'autonomia no. Oltre alla questione della forma e a quella del calendario, il dibattito ha riguardato la sostanza. Lo scorso 29 dicembre Calderoli ha inviato un testo a Palazzo Chigi non concordato con le regioni e nemmeno con gli altri partiti della maggioranza. In questa bozza i LEP, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio, non sono definiti. Gli uffici legislativi sono al lavoro sulle modifiche e Meloni lo ha ribadito ieri sera, penso, pretende che i LEP vengano indicati dal Parlamento e non con un DPCM, come previsto da Calderoli. Casellati nel frattempo continua le sue consultazioni sul presidenzialismo e ha aggiornato i colleghi. Oggi potrebbe rivelarsi un giorno chiave. Al Ministero è attesa la delegazione del Terzo Polo con Calenda e Boschi. Con tutta probabilità Azione e Italia Viva proporranno di partire dal premierato e non dal semipresidenzialismo, anche per cercare di coinvolgere il Partito Democratico, contrario al modello francese. Per Meloni la prospettiva di un dialogo con l'opposizione sulle riforme è invitante e darebbe un segnale di concretezza a un progetto che nessuno prima d'ora è mai riuscito a realizzare. Un'intesa anche generica con PD, Terzo Polo e magari 5 Stelle potrebbe facilitare l'individuazione di un metodo per andare più veloci possibili. La Lega però anche su questo potrebbe trasformarsi in un ostacolo. Due giorni fa la delegazione del Carroccio ha precisato a Casellati: si è tenuta in considerazione la tradizione parlamentare italiana. Un modo per dire che il premierato non è la soluzione, è un messaggio che dentro Fratelli d'Italia vivono come un avvertimento: senza l'autonomia le riforme non si fanno. Quindi diciamo c'è questo braccio di ferro di riforma costituzionale in cambio di autonomia. Questo un po' mi sembra essere la sintesi.
E io proseguo prima dal messaggero che se la prende davvero a cuore su questa parte dell'autonomia, perché chiaramente è legato al territorio romano e del centro-sud, e quindi diciamo in questo incarna proprio una posizione proprio basata sugli aspetti geografici prima che sugli aspetti di disparità sociale, naturalmente, che invece gli appartengono meno. I soldi al nord, il sud invece può attendere, è uno dei vari titoli, e punta il dito questa parte della pagina che dedica all'argomento sui LEP, livello essenziale delle prestazioni, dicendo delle cose a mio parere anche condivisibili. Cioè dice: i servizi minimi che vanno assicurati sul territorio nazionale sono un apripista, rischiano di essere soltanto una foglia di fico per accelerare il progetto autonomista. L'articolo 4 della legge quadro prevede che le regioni del nord che hanno chiesto il trasferimento delle competenze potranno ottenere risorse, funzioni e fondi nel momento in cui i LEP saranno determinati, si badi bene, non garantiti ma semplicemente enunciati. La differenza è sostanziale. Basterà, per fare un esempio, stabilire che a un certo numero di alunni debbano poter accedere al tempo pieno senza stanziare nemmeno un euro per assumere insegnanti e personale per garantire questo diritto. Il finanziamento dei LEP, dice la bozza, è rinviato alle manovre, non è una garanzia granitica. Nelle manovre di fine anno vanno finanziati molti interventi, dai rinnovi dei contratti pubblici alle misure contro il caro bollette, e quest'anno c'è da affrontare la riforma delle pensioni. Il finanziamento dei LEP insomma si troverebbe a dover competere con molte altre priorità finanziarie. Definire i LEP non basta, i diritti devono essere garantiti. Continuiamo ancora dal messaggero parla di uno svuota Roma. Lo svuota Roma è il tesoro fuori dai controlli. L'autonomia differenziata resuscita le vecchie intese, quelle del 2019. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli atti di iniziativa delle regioni presentati al governo e concordati con il medesimo prima della data di entrata in vigore della presente legge. È un passaggio centrale. In quelle intese, va ricordato, c'era la cosiddetta norma svuota Roma, una norma che prevedeva tagli al personale dei ministeri per tener conto delle competenze trasferite alle regioni. Ma nella bozza c'è anche un altro passaggio delicato, quello previsto nell'articolo 8, che si occupa del monitoraggio delle intese. Nelle bozze del governo Draghi, quando a guidare il ministero delle attività regionali c'era Maria Stella Gelmini, le verifiche sugli effetti per i conti pubblici delle intese erano delegate all'economia e all'ufficio parlamentare di bilancio, l'autority riconosciuta anche dall'Europa per le verifiche sulla finanza statale. Nella nuova bozza invece i controlli sono demandati ad una commissione paritetica Stato-Regioni, una commissione che secondo le vecchie intese dovrebbe essere composta da 9 membri del governo, 9 dallo Stato, non ho capito qui quali sono quelle delle regioni. Anche sulla sostenibilità dei conti bisognerà trattare con le regioni autonomiste. Andiamo a concludere la rassegna su questo argomento prendendo le parole del manifesto, che sull'aspetto dedica parole più chiare ma non moltissime. Un'intervista di Ciccarelli a Gianfranco Viesti, economista dell'Università di Bari, uno dei principali critici dell'autonomia differenziata, sulla rivista Il Mulino, ha scritto un articolo in cui sostiene che il PD è responsabile quanto la Lega della secessione dei ricchi. Perché? Così risponde Viesti: cerco di avere un atteggiamento costruttivo e auspico che il futuro sia diverso dal passato, però se guardo al passato vedo un ruolo decisivo dell'Emilia Romagna e del suo presidente Bonaccini, oggi candidato alla segreteria PD, nel fare diventare le richieste estreme del Veneto e della Lombardia governate dai leghisti una materia su cui discutere seriamente. Ho ricostruito nel dettaglio queste vicende dal 2017 ad oggi. Da allora il PD ha molte difficoltà ad esprimersi su un tema di assoluta rilevanza politica. Sicuramente al suo interno ci sono idee anche molto diverse. Io non partecipo alle loro vicende congressuali, ho rispetto dell'importanza della discussione, ma mi auguro che prendano una posizione forte e unitaria su una questione che interessa il futuro della scuola e dell'università, sanità, trasporti, politica ambientale, energia, beni culturali. Decidere chi fa queste politiche significa dire quale Italia si vuole. In cosa si differenzia la proposta di Bonaccini da quella di Calderoli? Prendo atto con piacere che Bonaccini dichiari di non volere, al contrario di altre regioni, più risorse a danno di altri territori e non vuole regionalizzare la scuola, però nelle carte trovo tanti riferimenti anche per l'Emilia a fondo speciali. Cosa sono? Vorrei saperlo anch'io. Cosa si intende per il fondo integrativo per il personale sanitario? La sostanza è proprio nei dettagli. Finora l'Emilia ha accettato la logica per cui si fanno intese generali, poi la definizione dei dettagli è demandata a commissioni paritetiche Stato-Regioni e chiede di per sé molte competenze. Sì, non sono tutte, ma sono molto pesanti. L'Emilia Romagna vuole la regionalizzazione dei musei statali, ad esempio. Cosa accadrebbe se lo facesse anche il Lazio? Ci piacerebbe un paese senza una rete di istituzioni culturali nazionali? Bonaccini le ha risposto, vabbè, qui poi c'è tutta quanta una parte, vari commenti e controcommenti, e continuo invece a leggere le dichiarazioni di Viesti, e si dice: se parliamo di competenze legislative, allora davvero vogliamo dare alle regioni potere sovrano sulle politiche energetiche o cancellare quello che resta del servizio sanitario nazionale, che ormai si chiama sistema purtroppo, per quanto la parola servizio e la realtà del servizio fosse preferibile, purtroppo non è più la realtà in cui viviamo. Ha capito che tipo di regionalismo vuole il PD? Di base, da una forza di centrosinistra mi aspetterei un regionalismo ben organizzato, equilibrato, una battaglia per far funzionare lo Stato. Prima di parlare di differenziazione bisognerebbe mettere a posto il regionalismo varato nel 2001, che funziona malissimo. Mancano le leggi cornice, che sono compito dello Stato, tutta la parte finanziaria è inattuata, ci vuole una riflessione sul riparto delle competenze. Penso alle grandi infrastrutture di rete, all'energia per cominciare. Le proposte sull'autonomia e oggi il testo di Calderoli non risolvono questi problemi e ne aggiungono altri. Se passasse il progetto delle destre, che tipo di paese avremmo? Sarà irriconoscibile, con un potere statale ridotto al lumicino, le città schiacciate dalle regioni, regioni-stato che andrebbero ciascuna per conto proprio. Niente, qui smetto la lettura dell'intervista, che mi ha colpito il fatto che praticamente non nomina l'aspetto sanitario, che è quello in cui la realtà della regionalizzazione è più evidente, conosciuta e direi drammaticamente nota. Il caso della gestione del Covid è stato veramente un caso disarmante, in cui erano chiari gli effetti disastrosi di una gestione regionalizzata. Ancora dal Manifesto, e qui andiamo a chiudere, Andrea Colombo fa invece un articolo più di attualità parlamentare, di equilibri e controequilibri, in cui fa notare che buona parte dei motivi, insomma, una buona parte delle ragioni per cui ora si sta facendo un gran parlare della faccenda sono le regionali in arrivo. Infatti l'obiettivo di Salvini ha disperatamente bisogno di un risultato concreto da sbandierare nella campagna elettorale in Lombardia, punta sulla calendarizzazione dell'autonomia prima del voto. Il Lazio sarebbe un boomerang, i leghisti lo sanno, ma in quella regione i sondaggi accreditano il Carroccio a una percentuale risibile, non oltre il 4%, e dunque lo Stato Maggiore di Via Bellerio è prontissimo a sacrificare quello che c'è nel Lazio pur di difendere le posizioni nella roccaforte lombarda. Poco male se si tratta di un certificato di morte per il miraggio salviniano di una Lega nazionale. Giorgia Meloni da quell'orecchio invece non ci sente. La rapidità con cui ha tramutato l'incontro sull'autonomia in un summit sulle riforme lo dimostra. I due capitoli vanno scritti contemporaneamente, quindi il vertice inizia sì a discutere l'articolato della proposta depositata da Calderoli, ma glissa sui tempi. Per quanto isolata, la Lega dispone di due armi possenti: il presidenzialismo, che non passerebbe senza i suoi voti, e la ratifica del MES, che invece verrebbe comunque approvata grazie al soccorso del terzo polo del PD, ma con esiti devastanti. Una spaccatura della maggioranza demolirebbe l'immagine della premier a Bruxelles e segnerebbe l'avvio del conto alla rovescia per il governo. Dunque qualcosa la presidente e gli alleati hanno dovuto concedere, ma limitandosi al meno possibile.
Remonte-moi les bretelles, fais péter la pression des boutons. Retourne-moi les poches, je suis ton petit maigrichon. Déchique-moi les bretelles, prends-moi pour ton popolochon. Remplis-moi la sacoche, je suis popoposé. Dis donc, elle change de couleur quand je la caresse. Yodelé, hey, hey. Ma salopette est un arc-en-ciel.
Comme un arc dans le ciel.
Yodelé, yodelé, yodelé. 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 Yodelé, yodelé,
yodelé. Yodelé, ancora sul Messaggero, aggressioni in ospedali, riaperti i posti di polizia, si comincia dalla capitale. Non era più possibile tollerare le aggressioni e le violenze che sono aumentate negli ultimi mesi contro chi si prende cura della salute delle persone e prova a salvare la vita a migliaia di pazienti. Quindi qui ritorna il medico eroe, medico, personale sanitario eroe. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi era stato chiaro in un'intervista rilasciata al Messaggero meno di una settimana fa. Alle sue parole seguono ora i fatti, perché l'indicazione era chiara e precisa, ma soprattutto necessaria, con i pronto soccorso di migliaia di ospedali presi d'assalto non solo dai malati. Non so da chi altro vengono presi d'assalto i pronto soccorso.
Dai familiari dei malati, probabilmente.
Probabilmente, sì. Tornano così i posti di polizia negli ospedali perché e dal ministro dell'interno. Tornano così i posti di polizia negli ospedali perché i camici bianchi, i medici, infermieri, tecnici dedicano la propria vita ad una funzione fondamentale come quella di curare la salute dei cittadini e svolgono il loro lavoro anche la notte. Grazie di avercelo ricordato, disse Piantedosi al nostro giornale. Un'attenzione chiara e un piano che parte ora dalla capitale e dal suo hinterland, ma che presto verrà poi replicato e garantito in molte altre città e presidi ospedalieri. Una mossa che rappresenta il tassello di una generale strategia finalizzata all'aumento della presenza delle forze di polizia in tutti i luoghi di maggiore frequentazione dei cittadini. Questo è un virgolettato, spiegò sempre Piantedosi. Sto veramente leggendo una velina di questura in questo momento, scusate, non è colpa mia. Dunque si parte da Roma con 18 ospedali della città e della provincia, in cui verranno garantiti due operatori di pubblica sicurezza in due turni, 8-14, 14-20. Ah, quindi loro invece non lavorano la notte, a differenza del personale sanitario, eventualmente allungabili fino alle 23. Il piano, dopo l'input chiaro del ministro, è stato messo a punto dalla questura di Roma e approvato ieri dall'ultima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza svoltosi in prefettura. Nel dettaglio le strutture sono San Giovanni Addolorata, Sant'Eugenio, Grassi di Ostia, vabbè non ve li leggo tutti, nell'elenco anche alcune strutture dell'area metropolitana come il San Paolo Civitavecchia, gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Gli operatori che saranno in servizio da lunedì al sabato dipenderanno dai singoli commissariati di polizia di zona. Il modello presto verrà replicato anche in altre città, seguendo non solo l'incidenza delle aggressioni che sono avvenute, ma garantendo in ogni presidio sanitario quella sicurezza necessaria e utile a evitare che episodi violenti possano verificarsi contro il personale ospedaliero. Non è che ho capito, com'è che fanno esattamente a evitare che gli episodi violenti, perché la polizia al massimo, no, proprio nel senso, da quello a cui è deputata, per chi si auspica una, per chi crede in una corretta gestione della polizia, può arrivare a reprimere e fermare delle aggressioni già in corso. Comunque, cioè, tu alla fine stai mettendo uno sbirro dentro all'ospedale, non è che quello è Superman, cioè quello comunque arriva che se l'eventuale aggressione è già avvenuta. Secondo il Simeu Lazio, che riunisce tutti i primari dei pronto soccorso, nell'ultimo anno le aggressioni sono aumentate del 30%. Spesso arrivano al culmine di lunghe attese, considerati tempi a volte molto lunghi che si registrano per procedere con il ricovero di un paziente. Quindi notano il fatto che c'è un legame tra le aggressioni,
l'esasperazione delle attese dei pronti soccorsi e gli sbrocchi.
C'è una correlazione positiva tra i tempi d'attesa e
positiva, nel
e gli
senso
sbrocchi,
che crescono insieme le due variabili, non positiva, che è una cosa bella.
Sì, esatto, c'è una correlazione. Quindi, come dire, se uno riducesse i tempi d'attesa, probabilmente questo vorrebbe dire che diminuirebbero
Questo se lo sta chiedendo.
Questo niente non possiamo saperlo, altrimenti possiamo pure aggiungere due poliziotti. Questo è un altro metodo. Il cosiddetto boarding, che costringe malati ad attendere in pronto soccorso molte ore prima del trasferimento in reparto e che a volte penalizza anche l'attività delle ambulanze, che con le tiche bloccate accumulano ritardi su altri interventi. Ora però il boarding è trascorribile in attesa di funzionari di pubblica sicurezza.
Esatto, diciamo a questo tema dei presidi di polizia negli ospedali ovviamente viene dedicato uno spazio anche nelle cronache locali, nella cronaca di Roma del Messaggero. Devo dire che più o meno dice le stesse cose, perché ovviamente la cronaca di Roma del Messaggero, e tu leggevi il Messaggero, sì, più o meno la stessa cosa, che quindi diciamo questa questione dei presidi di polizia in 18 ospedali tra Roma e provincia è stata decisa in una riunione in prefettura con il prefetto appunto Bruno Frattasi. Viene previsto un doppio turno di presidio fisso di polizia per coprire dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. C'è una mappetta che identifica i 18 ospedali interessati e in questo articolo appunto di Camilla Mozzetti e Francesco Pacifico si dice che dopo lo scoppio del Covid e con l'introduzione di regole ferree che hanno impedito l'accesso ai parenti dei malati dentro le strutture sanitarie per circoscrivere i contagi, negli ospedali si sono duplicati i casi di aggressioni ai danni dei medici e degli infermieri. Quindi viene identificata un'altra causa delle aggressioni, oltre alle lunghe attese anche l'impossibilità di accedere alla struttura ospedaliera da parte dei familiari durante il periodo pandemico. Tra il secondo e il terzo trimestre dell'anno scorso si sono registrati nei nosocomi del Lazio un caso ogni due giorni. Di fronte a questo scenario plaude all'iniziativa, ci sono una serie di errori di stampa, l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, che è anche il candidato alla presidenza della regione Lazio, sbaglio?
Eh sì.
E quindi plaude a questa iniziativa. Tale piano va incontro alle richieste fatte nei mesi scorsi alla luce dei frequenti episodi di aggressione al personale sanitario. Giulio Maria Ricciuto, presidente del SIMEU, l'associazione che riunisce gli operatori dei pronto soccorso, aggiunge: sono contentissimo per questa decisione e per la partenza dei presidi nei primi ospedali, ma devo ricordare che tutti i medici nei triage d'emergenza sono oggetto di aggressioni, quindi mi auguro che a tutti quanti sarà garantita la stessa protezione. Quindi l'orario per gli operatori di sicurezza potrà essere prolungato, come si diceva poco fa, fino alle 23 in base a un programma di lavoro straordinario, precisa già la prefettura. Questa misura è necessaria in una fase in cui gli accessi ai dipartimenti di emergenza e accettazione sono aumentati del 30% rispetto allo scorso anno. Siamo nella direzione giusta, conclude Ricciuto.
Scusami, che cos'è che è aumentato del 30%?
Gli accessi ai dipartimenti di emergenza e accettazione.
Quindi aspetta, sono aumentate del 30% le aggressioni, diceva la stessa pagina, un'altra pagina, lo stesso giornale.
E anche gli accessi ai pronto soccorso.
Quindi è semplicemente che è del tutto uguale la percentuale, ma che se c'è più flusso allora aumentano.
Neanche questa domanda ci stiamo ponendo, non rileva. Siamo nella direzione giusta, ma manca ancora un passo importante. Tranne alcuni ospedali che hanno deciso di applicare una tolleranza zero, molti dottori e infermieri non denunciano perché spesso è inutile. Sarebbe il caso che tutti i commissariati procedessero d'ufficio, come già prevede la legge.
Ah, io so che tu ovviamente hai preso la cronaca di Roma del Messaggero perché è la pagina più ambita della nostra rassegna stampa. Io invece però su quella del Corriere al riguardo trovo un passaggio interessante. Cioè, oltre a ripetere gli stessi fatti, l'orario d'apertura, l'elenco degli ospedali e una serie di cose fatte dire al questore, al prefetto e al ministro, c'è però un passaggio che mi sembra particolarmente interessante. Nei reparti gli psicologi contro gli atti violenti, e mi sembra interessante parlarne perché dall'uscita del Covid in poi di psicologia se ne parla di più e dell'integrazione di questa con il servizio sanitario, anzi con il sistema sanitario nazionale se ne parla di più, che va bene, ma è interessante anche notare il senso in cui se ne parla. Qui si parla della presenza di psicologi nei pronto soccorso anche per contrastare le aggressioni di sanitari attraverso l'accoglienza e l'informazione competente a familiari dei pazienti. Non so se devono fare gli informatori, i psicologi, se è proprio la loro professione, però va bene. Questa presenza è già prevista da tempo, esattamente dal 2019, lo dice il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, un intervento in risposta alle richieste dei medici ospedalieri di Assomed. Abbiamo anche alcune buone esperienze lungo lo stivale, ha aggiunto il presidente degli psicologi, ma sostanzialmente serve rendere concrete le norme esistenti, possibilmente migliorandole, perché in questi 4 anni con la pandemia molta acqua è passata sotto i ponti. Nelle indicazioni, non so, passati 4 anni dalla pandemia, comunque, nelle indicazioni del 2019 la presenza degli psicologi è prevista anche perché molte delle problematiche che arrivano in questi reparti hanno risvolti psicologici. Qui mi sembra che siamo su un crinale scivoloso tra il dare supporto psicologico a chi è in ospedale, che è qualcosa di importante perché evidentemente la malattia è una condizione anche di sofferenza psicologica e naturalmente ne fa parte, ma anche del, mi sembra, da come, quantomeno da come la presenta il Corriere della Sera, che magari diverso da quello che pensa l'Ordine degli Psicologi, dell'utilizzo degli psicologi come una forma di calmante sociale, per cui, no, come se chi sbrocca all'ospedale non è che sbrocca per via di mancanze complessive, di una situazione esasperante, ma è qualcuno che, insomma, così gli va tranquillizzato e basta.
Pat pat sulla spalla.
Sì.
Ok, vogliamo continuare su questa cosa delle guardie negli ospedali o possiamo passare ad altro delle cronache locali, secondo te?
Ma secondo me possiamo anche passare alle cronache locali. Non so se vogliamo fare prima gli esteri, perché un po' di notizie dagli esteri interessanti ce le abbiamo. In particolare, mi sembra almeno da citare quello che succede in Francia: sciopero contro l'innalzamento di 2 anni dell'età pensionabile. La Francia si ferma contro la riforma delle pensioni, no a quota 64, che è un senso diverso, come noi diciamo quota 100. Sto leggendo il manifesto. Anna Maria Merlo ci racconta: sarà un test sia per il governo che per l'opposizione di sinistra. La Francia sarà paralizzata dalla prima giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Elisabeth Borne, la sesta in 30 anni e forse non l'ultima, che si è concentrata nell'opinione pubblica e nella misura più emblematica, l'età pensionabile allungata dagli attuali 62 anni a 64. Per la prima volta da 12 anni tutti i sindacati sono uniti in un fronte contrario, anche i riformisti. La NUPS, la coalizione di sinistra che ha 145 deputati, è per il momento compatta nel sostegno al no sindacale, anche se le posizioni di fondo divergono tra France Insoumise e PCF, che propongono un ritorno ai 60 anni, e PS e Verdi, che vogliono mantenere la barra a 62. Sono state annunciate più di 200 manifestazioni, a Parigi il corteo della Repubblica Nation, i sindacati sperano di superare il milione di partecipanti in tutto il paese, ferrovie, trasporti urbani, scuole, storia dell'energia saranno paralizzati, più incerta la partecipazione dei lavoratori del privato in un momento in cui i salari sono erosi dall'inflazione. In piazza ci sarà anche la protesta a livello simbolico di poliziotti del sindacato di estrema destra Alliance, ma il Rassemblement National, che pure fa campagna contro la riforma e promette un ritorno ai 60 anni, non si è unito alle manifestazioni. Marine Le Pen ha affermato che lotterà contro dagli 89 seggi dell'Assemblea Nazionale. Oggi scende in piazza la collera contro una riforma che i sindacati ritengono non necessaria e ingiusta, ma quale sarà il seguito? La France Insoumise ha già organizzato una marcia di protesta a Parigi sabato 21, la NUPS riunita alla palestra Chapy lunedì ha evocato esempi vittoriosi del passato, la battaglia dei giovani contro il CPE, il contratto di primo impiego nel 2006 votato e poi ritirato dall'allora governo de Villepin, l'opposizione al trattato costituzionale europeo sotterrato con il referendum del 2005, ma allora il grosso dei socialisti era a favore, e addirittura il grande sciopero del 95 sempre per le pensioni durato più di un mese. Sì, però siamo anche a 30 anni fa. Oggi, anche se l'opinione pubblica è al 60-70% contro la riforma Borne, c'è il rischio della rassegnazione. Il 58% pensa che comunque vada la protesta, la riforma poi passerà al Parlamento, il governo ha i voti con l'appoggio della destra. Per il governo la riforma è necessaria per salvare il sistema per ripartizione, le pensioni sono pagate dai contributi dei lavoratori attivi, che è sempre più squilibrato e che senza cambiamenti porterà o alla riduzione degli assegni o addirittura al crollo e al trionfo del sistema individuale per capitalizzazione. Oggi ci sono 1,7 lavoratori per un pensionato e questa ratio tende a peggiorare nel futuro. Il governo prende l'esempio dai paesi vicini, tutti con la pensione da 65 anni in su. C'è il rischio, nel caso di una protesta senza risultati, che esploda la rabbia, come al tempo dei giri gialli, anche attraverso la nascita di comitati di base extra sindacali. Che questo sia un rischio, vabbè, diciamo che c'è una possibilità. Sempre sugli esteri, non so se anche tu hai degli altri, secondo me era almeno da citare quello che succede in Perù, in marcia verso Lima da tutto il Perù, oggi lo sciopero generale, da ogni angolo del paese la protesta sfida lo stato d'emergenza e la presidente Boluarte rispolvera la solita accusa, terroristi, lo racconta sempre Claudia Fanti, sempre dalle pagine del Manifesto, sono partiti da Puno come eroi tra applausi, lacrime e raccomandazioni, circa 7.000 aymara diretti a Lima per la marcia dello squadro Suyos e decisi a arrestarci finché le loro richieste non saranno ascoltate. Hanno viaggiato per lungo tratto, siamo grati per l'affetto che ci hanno dimostrato ovunque, non deluderemo, non torneremo finché Dina Boluarte non avrà rinunciato, ci ha cancellato, umiliamo, ora conoscerà la forza degli aymara, la forza del popolo che lavora la terra. Prima di loro decine di studenti dalle università nazionali di Altiplano erano partiti per Lima per unirsi ai colleghi di altre università, e così ovunque, da Apurimac a Cuco, da Ayacucho ad Arequipa, da ogni angolo del paese, dallo squadro Suyos appunto, i figli di Tupac Amaru si muovono in carovane verso la capitale sfidando i blocchi della polizia e lo stato di emergenza proclamato a Lima, Cusco, Callao e Puno da Dina Boluarte, la sesta presidente in 6 anni, sempre più una marionetta nelle mani dell'oligarchia, mentre rappresentanti di comunità e organizzazioni continuano ad arrivare trovando riparo presso l'università che sarà occupata ieri mattina dagli studenti. La Confederazione Generale dei Lavoratori, con il sostegno dell'Assemblea Nazionale dei Popoli, ha convocato per oggi uno sciopero generale chiedendo le dimissioni di Boluarte ed elezioni generali immediate, accompagnate da un referendum sull'Assemblea Costituente. La dittatura civico-militare imprenditoriale, che come si legge nel comunicato della CGTP, controlla il potere in Perù utilizzando Boluarte come parafulmine, si serve delle accuse di terrorismo e di separatismo contro la cittadinanza mobilitata nel sud del paese per distogliere l'attenzione dal tema che conta davvero, il controllo delle risorse naturali e degli idrocarburi. È la famigerata pratica del terrucheo, quella che consiste nel trasformare tutti gli oppositori in terroristi, in un paese in cui sono ancora aperte le ferite provocate dal conflitto tra la guerriglia terrorista di Sendero Luminoso e la repressione cruenta dello Stato. La risposta non si è fatta attendere da parte del governo, arresti indiscriminati, perquisizioni, fabbricazione di prove, un'inconcepibile violenza repressiva, delle 50 vittime non a caso ben 42 sono state uccise da colpi di arma da fuoco sparati alle forze dell'ordine, le quali hanno persino fatto uso, come nel massacro di Giuliaca, dei proiettili chiamati Hollow Point, quelli che al momento dell'impatto si aprono per lacerare nel modo più devastante possibile. Insomma, questo mi sembrava doveroso da citare.
No, tra l'altro appunto è di stamattina la notizia che i morti in Perù sono saliti a 52, proseguono gli scontri tra polizia e dimostranti nelle manifestazioni contro il governo, altri 2 morti si registrano nella città di Macusani, nella regione andina di Puno, le vittime sono un uomo e una donna che sarebbero rimasti uccisi mentre tentavano di incendiare commissariato e palazzo di giustizia, quindi il bilancio sale a 52 morti. Dalla pagina diciamo degli esteri torniamo brevemente prima di chiudere la rassegna alla cronaca di Roma, ritornerei alla cronaca di Roma del Messaggero per leggere brevemente un articolo sui rifiuti, 2 romani su 3 sì al termovalorizzatore regionale, il sondaggio di Euromedia Research, le posizioni dei candidati. Rocca ok, ma serve la differenziata. D'Amato dice senza impianto, Tari alle stelle. Praticamente secondo un sondaggio condotto da Euromedia Research per il sussidiario.net, il 47% dei cittadini del Lazio considerano proprio questo, cioè quello dei rifiuti, il problema più urgente da risolvere per la prossima giunta regionale, contro il 40% che opta per la salute e il 35% per il lavoro. Gli intervistati, 1000 persone scelte nella popolazione maggiorenne residente, segmentata per sesso ed età, indicano anche le possibili soluzioni per scongiurare l'emergenza rifiuti. Circa 6 cittadini su 10, il 58%, si dicono favorevoli alla costruzione di un termovalorizzatore a Roma, una scelta che convince in particolare il 72% degli elettori di Fratelli d'Italia. D'Amato, quindi il candidato per il centro-sinistra, diciamo, si è più volte detto favorevole a questa soluzione. Le alternative sono le discariche, i rifiuti che viaggiano in tutta Europa e la Tari più alta che c'è, ricorda l'assessore alla sanità. Il termovalorizzatore serve e va fatto. Così sgombriamo il campo da ogni equivoco. Ho detto che non si devono fare più discariche, chiarisce invece Rocca. Sta passando un messaggio sbagliato: il termovalorizzatore deve chiudere il ciclo dei rifiuti, ma dobbiamo anche far ripartire la differenziata. Questa opzione invece invisa la candidata pentastellata Donatella Bianchi, che definisce questi impianti obsoleti e inquinanti. Questa quindi la posizione sul termovalorizzatore, diciamo, dei tre candidati considerati dalla cronaca di Roma del Messaggero alla Regione Lazio. Ora una piccolissima pausa e poi chiudiamo la rassegna di oggi.
Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful.
E allora, appunto, come dicevamo, siamo in chiusura della rassegna. Ci ha chiamato durante la pausa musicale un compagno per ricordarci, appunto, che la questione pensioni, se in Francia sta portando a una mobilitazione generale, sarà un tema molto molto caldo, molto centrale anche per quanto riguarda l'Italia nei prossimi tempi. Prima di chiudere la rassegna vorrei ricordare che nei prossimi giorni saranno dei giorni di mobilitazione su vari fronti e insomma lo vedremo anche poi nei redazionali della mattinata, e ma anche in relazione appunto al 41 bis e allo sciopero della fame di Alfredo Cospito in 41 bis al carcere nel carcere di Sassari. Le iniziative si articoleranno in varie città, il 19 a Bologna, Roma, Napoli, il 20 a Trento, Genova, Roma, il 21 a Marina di Carrara, il 22 a Sassari, in particolare appunto volevo leggere, insomma dare lettura prima della chiusura della rassegna, del comunicato che accompagna l'iniziativa che ci sarà a Roma venerdì 20 gennaio al 93° giorno di sciopero della fame di Alfredo alle ore 17 al Ministero di Grazia e Giustizia via Arenula. Parlare di carcere e repressione non è mai facile, in particolare quando si attacca il regime 41 bis in quanto strumento di tortura. Ci si imbatte nel muro di silenzio eretto attorno al Moloch dell'antimafia, che dal 2015 ha accorpato anche l'antiterrorismo. Dobbiamo riconoscere allo sciopero della fame di Alfredo, ai prigionieri che lo hanno sostenuto e alla mobilitazione abilitazioni internazionali iniziate in seguito al suo trasferimento in 41 bis, la capacità di aver fatto crollare questo muro di silenzio. Gli ultimi 20 anni hanno visto un aumento esponenziale delle strategie repressive contro qualsiasi forma di protesta, da migliaia di misure di prevenzione distribuite a tappeto tra sfruttate e sfruttati, alle decine e decine di indagini per associazione sovversiva. L'appiattimento culturale, l'erosione delle politiche sociali ha prodotto un contesto acritico e indifferente, humus perfetto per la proliferazione di politiche securitarie. Questa macchina repressiva è cresciuta a dismisura, arrivando oggi a potersi permettere di definire strage politica un'azione esplosiva avvenuta in piena notte, che non ha causato morti o a condannare a 28 anni in primo grado un nostro compagno anarchico Juan, accusato di un'azione simile. L'onda generata dal coraggio suggesto di Alfredo ci impone di provare a porre un freno a questa macchina. Dobbiamo e possiamo, ognuno con le proprie capacità, aprire delle crepe all'interno della narrazione giustizialista dominante. Il carcere non è riformabile, neanche quando parliamo dei singoli aspetti di un regime di tortura come il 41 bis. Ogni dichiarazione di questi ultimi giorni a seguito dell'arresto di Messina Denaro dimostra quanto il regime democratico tenga i suoi strumenti di tortura. La beatificazione dello stragista dalla Chiesa, il valore del 41 bis per piegare i nemici pubblici, l'utilità dell'ergastolo stativo per mettere in sicurezza la popolazione. Con uno scossone oggi ogni attore è tornato al suo posto, dimostrando che ogni revisione riformista si autoannulla. Per questo è importante che le rivendicazioni di Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo non vengano personalizzate qui fuori, che non si parli di storture, che la critica sia radicale come quella che sta portando avanti lui con il suo sciopero della fame a oltranza. Alfredo ha superato i 90 giorni di sciopero della fame, ne dobbiamo aumentare e dare maggiore forza alle mobilitazioni in corso. Vorremmo che la presenza sotto al Ministero di Giustizia servisse a questo, ad amplificare ulteriormente le rivendicazioni di Alfredo, ad aumentare la pressione nei confronti di coloro che hanno il potere decisionale, perché non permettere l'assassinio di Alfredo vuol dire muovere un piccolo passo verso una società che finalmente riesca a fare a meno delle galere. Firmato compagno e compagni. Quindi appunto l'appuntamento per venerdì 20 gennaio è alle 17 al Ministero della Giustizia. Ma comunque gli appuntamenti, appunto, come dicevamo, sono vari. E per quanto riguarda Roma c'è anche un altro appuntamento il 19 di gennaio a Piazza San Marco alle ore 17, giornata che giusto appunto è oggi, poi se ne parlerà nei redazionali, non lo so, lo dico così, vabbè. E quindi diciamo il primo appuntamento giusto appunto è oggi alle ore 17, giornata di mobilitazione internazionale a fianco dei prigionieri in sciopero della fame in Grecia, Francia, Turchia, Palestina, Kurdistan e Italia, per l'abolizione del 41 bis e di tutte le forme di isolamento e tortura. Con questo io chiudo la rassegna stampa, noi chiudiamo la rassegna stampa di oggi, rimanete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per i redazionali che riempiranno il resto della mattinata.
Took your heart, I did things to your own and love.